buonasera a tutti. Siamo arrivati agli ultimi due incontri sul nostro meraviglioso libro di Isaia e iniziamo pregando con un brano tratto da uno dei capitoli su cui mediteremo questa sera. Chi vuole pregare avendo davanti il testo è il capitolo 49 e i versetti sono dal 13 in poi. L'intervalleremo con un ritornello cantato che potrebbe essere questo: Dio, tu sei l'amore, la mia vita ti canta nella gioia.
Dio, tu sei l'amore, la mia vita ti canta nella gioia.
Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri.
Dio, tu sei l'amore, la mia vita ti canta nella gioia.
Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Ma si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai.
Dio, tu sei l'amore, la mia vita ti canta nella gioia.
Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho tatuato, le tue mura sono sempre davanti a me. I tuoi figli accorrono, i tuoi distruttori e i tuoi devastatori si allontanano da te.
Dio, tu sei l'amore, la mia vita ti canta nella gioia.
Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si radunano, vengono a te. Come è vero che io vivo, oracolo del Signore, ti vestirai di tutti loro come ornamento, te ne ornerai come una sposa.
Dio, tu sei l'amore, la mia vita ti canta nella gioia.
Bene, con Enrico la volta scorsa avevamo cominciato il cosiddetto Deutero Isaia, dal capitolo 40, e avevamo ricordato che gli ultimi 26 capitoli del libro di Isaia, a partire dal XVIII secolo, sono stati attribuiti ad autori diversi rispetto a quelli della prima parte. Quelli della prima parte risalgono essenzialmente a questo profeta dell'VIII secolo a.C., gli altri invece, pur riprendendo la tradizione del profeta Isaia primigenio, hanno un messaggio simile, ma lo stile, il contesto storico, il modo di scrivere, il linguaggio fanno pensare a un'origine più tardiva, connessa con gli eventi del ritorno dei deportati dall'esilio di Babilonia e poi soprattutto della ricostruzione dopo l'esilio. E allora abbiamo detto, mentre la prima parte viene chiamata Primo Isaia o Proto Isaia, la seconda parte, i capitoli dal 40 al 55, che sono quelli che concluderemo oggi, viene chiamata Deutero Isaia o Secondo Isaia, mentre l'ultima parte, dal 56 al 66, è quella definita del Trito o Terzo Isaia. La prima parte, dal 40 al 55, abbiamo visto con Enrico, è denominata anche Libro della Consolazione, dalle prime parole con le quali si apre questa raccolta di oracoli, cioè consolate, consolate il mio popolo. E nel Libro della Consolazione sono raccolte composizioni diverse per genere letterario. Chi di voi ha letto in lezione continua questi capitoli ha visto che ci sono degli inni, dei salmi, delle dossologie, cioè glorificazione, gloria, delle acclamazioni, delle professioni di fede, degli oracoli di salvezza, introdotti in genere con l'invito non temere. Altri altri brani invece sono in tema o in stile chiaramente di dibattito processuale, altri ancora di riflessione sapienziale. Qual è il contesto storico? Con una serie di campagne vittoriose dal 555 al 539 contro Creso, re della Libia, e contro l'ultimo re di Babilonia, Nabonedo, Ciro, detto il Grande, instaura l'impero medio-persiano che soppianta l'impero babilonese e emana un famoso editto a favore dei deportati ebrei, editto ricordato non soltanto in 2 Cronache 36, nel libro di Esdra, come ci ha detto Enrico la volta scorsa, nel cosiddetto cilindro di Ciro, ma ricordato anche da tutti gli storici dell'antichità. Ecco perché questo sovrano acquisisce da parte della scrittura ebraica il titolo di Messia, e vedremo al capitolo 44, abbiamo visto al capitolo 44, addirittura viene chiamato mio servo, gli si dà il nome di servo stesso di Yahweh. Ecco, questi libri cosiddetti della consolazione, questi capitoli, cioè dal 40 al 55, si riferiscono a tre fasi sociopolitiche in Babilonia. Ciao Marco. La prima fase è il momento in cui gli esiliati sono pieni di sfiducia per il prolungarsi dell'esilio, e si oppongono all'azione del profeta. Gli esiliati dicono quello che abbiamo pregato all'inizio di questo inno che abbiamo acclamato all'inizio: Dio si è dimenticato di noi. E criticano l'azione del Signore dicendo che è infedele, che è ingiusto, che è incapace di salvare. La stessa venuta di Ciro, un infedele straniero scelto da Dio come liberatore, pone non pochi problemi, suscita scandalo. Come? Dio che aveva promesso una discendenza davidica ora si serve di un persiano per liberarci, e questo il servo del Signore, un pagano? Inoltre le divinità babilonesi, abbiamo visto Marduk, abbiamo visto Bel, abbiamo visto Nebo, esercitano un certo fascino tra i deportati, quindi grande sconcerto. C'è chi è disperato, Dio ci ha abbandonato, c'è chi dice non è possibile che Ciro, un pagano, sia il Messia, l'inviato promesso, c'è chi addirittura si è dato già all'idolatria e continua a seguire le divinità babilonesi. Nella seconda fase, che potremmo dire quasi di superamento della crisi, si forma un gruppetto di fedeli, di timorati di Dio, chiamati Israele, chiamati il resto di Israele, il servo giusto del Signore, che obbedendo, o perlomeno usufruendo dell'editto di Ciro del 539, cominciano il rimpatrio, cominciano il ritorno in Israele. Nella terza fase avremo, dopo il ritorno, una idealizzazione di Gerusalemme, detto ormai Sion, in una prospettiva di salvezza universalistica, aperta a tutti i popoli che vengono come pellegrini a Gerusalemme, e questo sarà soprattutto il tema del terzo Isaia, cioè dei capitoli dal 56 al 66. Questa sera leggeremo tra le pagine più belle di tutta la Bibbia, non soltanto del libro del profeta Isaia, perché leggeremo i famosi canti del servo di Yahweh. Del primo ci ha già detto Enrico, sono dei testi estremamente studiati, sono anche dei testi estremamente controversi, tant'è vero che sia la tradizione ebraica che la tradizione cristiana si sono interrogati: ma di chi sta parlando il profeta? Chi è questo famoso servo del Signore? Per taluni, ci ha già detto Enrico, si tratta di una persona concreta, cioè il servo di Yahweh, qualcuno dice è Abramo, altri dicono è Mosè, altri dicono è stato Davide, altri lo identificano con Joachim, con Ezechia, con Ciro, con lo stesso Isaia. La tradizione ebraica li ha letti questi capitoli riferiti al popolo di Israele, cioè il servo di Israele è il popolo eletto, è il popolo ebraico, perseguitato, sofferente, tiranneggiato, esiliato, calpestato, ma salvezza per tutte le genti, ma luce per tutte quante le nazioni. Altri ancora, in ambito rabbinico, vedono nel servo sofferente una prefigurazione del Messia futuro, visto come un profeta. Ecco, questo profeta di cui in Deuteronomio 18 Mosè aveva detto: il Signore vostro Dio farà sorgere un profeta come me e sarà uno del vostro popolo. E quindi l'attesa di un Messia che incarni questa strana figura del profeta, che come tutti i profeti è martoriato, è perseguitato, è contraddetto. I cristiani chiaramente hanno visto in questi testi la profezia forse più chiara del Messia sofferente, cioè di Gesù Cristo, anche perché Gesù più volte ha applicato a sé negli Evangeli questi testi riferiti al servo sofferente. Sicuramente Gesù si è rispecchiato nel servo di Isaia. La stessa passione è raccontata dagli evangelisti con degli spunti particolari che fanno quasi una rilettura in chiave storica su Gesù Cristo di quello che era stato detto di questo servo sofferente. Questi canti, abbiamo visto, sono quattro. Del primo abbiamo già parlato, il capitolo 42, in cui Dio chiama il servo e gli affida una missione di salvezza, versetti 1-7. Il secondo canto è quello che andremo a leggere ora, in cui il servo presenta se stesso e la sua missione rivolta a tutti i popoli, ed è appunto il capitolo 49, versetti 1-6. Il terzo canto sarà il capitolo 50, versetti 4-9, in cui è descritta la missione del servo che incontra resistenze, ma il servo resta fedele. Il quarto canto, da 52-13 a 53-12, abbiamo descritta la sofferenza innocente del servo che riscatta l'umanità e viene premiata da Dio. Ecco, cerchiamo di leggere il secondo canto, capitolo 49, versetti 1-13, e poi cercheremo di riflettere su questo. Federica, grazie.
Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: in vano ho faticato, per nulla in vano ho consumato le mie forze, ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora disse il Signore che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, perché ero stato stimato dal Signore e Dio era stato la mia forza. Mi disse: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele, ma io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Dice il Signore, il Redentore di Israele, il suo Santo, a colui la cui vita è disprezzata, al reietto delle nazioni, al servo dei potenti: i re vedranno e si alzeranno in piedi, i principi vedranno e si prostreranno, a causa del Signore che è fedele, a causa del Santo di Israele che ti ha scelto. Dice il Signore: al tempo della misericordia ti ho ascoltato, nel giorno della salvezza ti ho aiutato, Ti ho formato e posto come alleanza per il popolo, per far risorgere il paese, per farti di occupare l'eredità devastata. Per dire ai prigionieri, uscite, e a quanti sono nelle tenebre, venite fuori. Essi pascoleranno lungo tutte le strade e su ogni altura troveranno pascoli. Non soffriranno né fame né sete e non li colpirà né l'arsura né il sole, perché colui che ha pietà di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti di acqua. Io trasformerò i monti in strade e le mie vie saranno elevate. Ecco, questi vengono da lontano ed ecco, quelli vengono da mezzogiorno e da occidente e quelli dalla ragione di Aswan. Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha pietà dei suoi miseri.
Ci fermiamo qui. Vedete chiaramente che quando si parla di profezia dobbiamo sempre stare molto attenti, però sicuramente non è semplicemente qualche cosa che il profeta dica di una singola persona. È qualcosa che va al di là della persona storica, sua contemporanea, a cui magari poteva riferirsi. Perché di quale personaggio dell'Antico Testamento si può dire frasi come queste? È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe, per ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Sicuramente, ispirato da Dio, il profeta dice qualche cosa che va al di là della situazione storica, che va oltre. Certo, questi capitoli sembrano una specie di autopresentazione del servo, il quale annuncia a tutti i popoli la sua vocazione, la sua missione. Vedete, abitanti della terra, popolazioni lontane, eccetera. Quindi questo canto, in prima battuta, si riferisce probabilmente alla vocazione profetica dello stesso secondo Isaia. Ma noi lo sappiamo che il servo è insieme una persona singola ed è anche il popolo di Dio. È detto nel versetto 3, mio servo tu sei Israele, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Quindi vedete, c'è sempre un gioco di sovrapposizioni e noi dobbiamo avere la capacità di leggere questi piani differenti. Questa persona singola, questo popolo, il quale nascono da un progetto di Dio fin dal grembo di mia madre. Ma come ci ha insegnato Enrico la volta scorsa, il servo è anche ciascuno di noi. Ciascuno di noi è servo di Dio. Ciascuno di noi quindi è stato scelto fin dal seno materno. Il Signore mi ha chiamato personalmente, ciascuno di noi ha una missione in questo preciso momento storico. Il Signore ha pensato a me, il Signore mi ha chiamato per nome. Anche l'Apostolo Paolo sottolineerà questo in Galati 1,16, quando dice: Dio decise di rivelarmi suo Figlio perché lo facessi conoscere tra i pagani. Nella sua bontà, già prima della mia nascita, mi aveva destinato a questo incarico e poi mi chiamò. Quindi il Signore ha pensato per ciascuno di noi una missione. Essere chiamati vuol dire essere missionari. Non esiste una chiamata che non sia chiamata alla missione. Ho già detto, non siamo chiamati alla salvezza, perché il Signore salva tutti. Quindi non c'è una chiamata particolare alla salvezza. Dobbiamo toglierci questa idea. Tutti sono salvi, anche quelli che non conoscono il Signore, perché sono redenti dal sangue prezioso di Cristo che ama tutti gli uomini e da Dio che vuole che tutti siano salvi. La chiamata è sempre per una missione. Se noi oggi siamo credenti, se noi oggi siamo stati chiamati ad appartenere all'Ecclesia, cioè alla comunità dei chiamati, la Chiesa, è perché ciascuno di noi ha una missione. E il nostro compito è discernere che cosa vuole il Signore da me oggi. Anche se ho 80-90 anni, anche se sono malato, anche se sono in crisi spirituale, di salute, economica, va a sapere, sociale, relazionale, il Signore mi chiama A cosa mi sta chiamando il Signore? Perché fin dal seno materno ha pensato che oggi, a 20, a 40, a 60, a 80, a 100 anni, io avessi una missione precisa da svolgere. E questa scelta è sempre l'amore gratuito di Dio. Dio ci sceglie per amore, perché ci ha amati, perché ha avuto misericordia di noi. Il mio Dio mi ha chiamato e mi rende forte, si vedrà nei versetti successivi, perché mi considera prezioso. Io sono prezioso ai suoi occhi. E qual è questa missione, che in fondo è la missione di tutti noi? È sempre una missione profetica di denuncia. È sempre una missione di mettere a nudo l'incoerenza delle persone, non solo è con la parola, soprattutto con la nostra vita, perché la testimonianza del credente oggi è una testimonianza da mosca bianca, come si dice, è una testimonianza controcorrente in un mondo egoista, individualista, razzista, nazionalista. Il credente è colui che continua a parlare di amore, è colui che continua a parlare di dono, è colui che continua a parlare di accoglienza sempre, senza se e senza ma, è colui che continua a dire a tutte le genti: il bene trionferà, la vita vincerà sulla morte, è colui che continua a portare speranza, è colui che continua a denunciare le oppressioni, è colui che non scende a compromessi col potere economico, finanziario, politico, è colui che va contro davvero la massa che rema in altra maniera. Questi giorni c'è drammatica la polemica sul presepio, l'avete vista sui giornali, e vi dico che anch'io sono molto, voi sapete che sono un cultore di presepi, oltre ad essere un fabbricante di presepi, uno che fa presepi, che ha una collezione di presepi in casa. Però capisco quelli che dicono: attenzione, che il presepe non diventi una cosa vana, quattro statuine di fronte a cui commuoverci e far scendere la lacrimuccia, quando abbiamo oggi Cristo incarnato nei poveri attorno a noi che vivono delle situazioni disumane. Il Cristo del presepe è un Cristo che profugo, immigrato, che non trova alloggio, che va a finire a dormire in una grotta. E domani mia moglie mi manda in studio una signora nigeriana che hanno trovato lì al centro d'ascolto, che mi ha detto che a Torino vive in un sottotetto senza aria. Dice: l'aria gli viene dalla porta, deve stare con la porta aperta. E dice che questo sottotetto è grande come questo tavolo. E questa signora nigeriana vive lì, e poveretta, finisce sempre in pronto soccorso perché ha la bronchite, perché certo, sono andati loro del centro d'ascolto a vederla, hanno visto, dice, tutta muffa in questo, perché non c'è reazione, non c'è riscaldamento, niente. Ma cavoli, sono questi Gesù Cristo nella storia. Io da quando l'ho saputo non dormo più. Domani mi arriva per motivi medici, per vedere se possiamo fare qualcosa. Ma lì c'è tutto un discorso di accogliere Cristo, che vuol dire dargli una casa, che vuol dire dargli una stufa, che vuol dire che, e questa è una bambina di 4 anni in Nigeria, ogni tanto la bambina le telefona, piange: mamma, voglio vederti, torna, oppure fammi venire da te, eccetera. Buche come, Allora io sono convinto che il presepio ci voglia, ma il presepio ci vuole quando ci rimanda a questa riflessione. Anche se viene tanto bene ormai andare verso una religione che sia gesti, che sia segni, che sia rosari sventolati, crocifissi portati come stendardi, senza capire invece la potenza rivoluzionaria di questo discorso di un Dio che si fa crocifisso, senza capire la potenza rivoluzionaria di un Dio che si fa povero, che si fa ultimo, che si fa immigrato, che finisce in una grotta, che ha freddo, che... Ecco, o si capisce, o davvero c'è questo rimando del presepe alla vita e a tutti i Gesù bambini che nel mondo nascono oggi ancora sofferenti, e a volte non più bambini, anche adulti, ma questi Cristi sofferenti che continuamente incontriamo ormai sulle nostre strade, oppure siamo schizofrenici, oppure una fede da schizofrenica. È una fede davvero pazza, non c'entra niente, non è fede, sono atti cultuali, non è fede, perché la fede in Cristo è la fede in colui che si incarna oggi nei poveri, è colui che vuole essere venerato nei poveri, è colui che dobbiamo adorare nei poveri. E questo è controcorrente, perché la società di oggi questo non lo sente più, non lo accetta più, a differenza dei nostri nonni che magari avevano sempre in campagna un piatto di minestra in più per il povero che passava, un letto in più magari nella stalla, ma per accogliere il viandante. Cioè, io capisco che oggi la profezia è una profezia più dura. È sempre la stessa profezia, è una profezia di denuncia, come dicevamo prima. Ti ho chiamato per essere una spada affilata, ti ho chiamato per andare controcorrente, per lottare, e per questa tua profezia sarai visto male, sarai contraddetto, finirai anche martire, lo vedremo fra un po'. Però il cristiano è chiamato a questo. È chiamato in un mondo di odio, di individualismo, di chiusura, a predicare l'amore, a predicare l'apertura, a predicare l'accoglienza del povero, di questo Dio che si fa povero. È una denuncia, e oggi è più difficile per noi, perché non siamo più aiutati dal contesto. Non siamo più aiutati dal contesto. Probabilmente questo periodo finirà anche, un po' diabolico, satanico, in cui sembra che Satana sia davvero il principe di questo mondo. E se Satana è l'egoismo, e se Satana è l'antidio, se Dio è amore, ecco, tutto ciò che è odio è davvero Satana. Se Dio è vita, tutto ciò che è morte è davvero Satana. Allora, in questo mondo che sembra davvero dominato dal principe di questo mondo, il cristiano lotta e lotta duramente, e ha una missione che è davvero controcorrente, ma di questo dobbiamo essere assolutamente consci. Nello stesso tempo, anche se avremo momenti di scoraggiamento, noi sappiamo che la nostra forza, come la forza del profeta, è nella fedeltà di Dio, è nel sostegno della sua grazia, non tanto nei risultati raggiunti. Stamattina ero in curia all'ufficio missionario per presentare il progetto di Quaresima di Fraternità 2019 per Roraima, per la missione di Catrimani tra gli Yanomami, e parlavo con Don Alessio Tognolo, e Don Alessio Tognolo mi diceva questo: è sempre più difficile fare il discorso missionario, perché la gente se ne sta attaccata al telefonino a farsi i fatti suoi. Quando gli va bene, legge o sente qualcosa della situazione italiana, no? Ma della situazione mondiale, pur in una civiltà che definiamo globalizzata, la gente se ne strafrega. E quindi quando gli parli dei tuoi indios che vengono massacrati da Bolsonaro, che sapete domenica scorsa ha detto mi dispiace tanto che la cavalleria brasiliana non sia stata efficiente come la cavalleria americana nel massacrare tutti gli indios, discorso di domenica scorsa di Bolsonaro, che diventa presidente effettivo tra 20 giorni, il 1 gennaio, in Brasile, e che ha già promesso che distruggerà le poche riserve, che eccetera eccetera, laggiù si trema, ecco. Però la gente queste cose non le sa, non le sente, o le tragedie che avvengono in Centrafrica, sto Centrafrica dove continuano ad esserci massacri tremendi, solo un Papa lo ricorda all'Angelus, non c'è due righe sui giornali che parlino di questo, eppure il Papa all'Angelus di domenica l'ha fatto sul Centrafrica. Avete visto qualche cosa voi in giro da qualche parte? 49 cristiani massacrati, tra cui il vicario generale, tra cui un altro sacerdote, 250 feriti, nessuno ne ha parlato, perché tanto il Sud Sudan, quello che sta succedendo, una guerra senza senso, guerra per i diamanti, no? Perché poi dietro da una parte c'è il Belgio, dall'altra parte c'è la Francia, dall'altra parte c'è l'Inghilterra, dall'altra parte sono gli Stati Uniti, perché ci sono le ricchezze minerarie da spartire. Nessuno ne parla, non c'è più questo senso. Ecco, e chiaramente chi profetizza in questo senso si trova assolutamente isolato. però deve continuare. Ecco, Don Tognolo mi diceva: noi seminiamo, perché tanto alla fine sappiamo che il seme della parola porterà frutto anche al di là delle nostre attese, anche al di là dei risultati raggiunti. Ci sembra di fare niente, no? Di fare niente. Magari ciascuno vive nella sua piccola realtà individuale relazioni di amore, relazioni di servizio, relazioni di perdono, relazioni di accoglienza, relazioni di bontà. Dice: ma cosa ho fatto? L'ho fatta col vicino di casa, con quella del piano di sotto, con una vecchietta, col poveretto che incontro per strada, non cambio il mondo. Invece ecco, questi piccoli segni continuano a portare avanti la lotta contro le potenze del male. E il fine della missione è proprio manifestare l'amore di Dio verso tutti gli uomini. Ma questo amore avviene tramite noi. Io concludo il mio libro, La fede in tutti i sensi, dicendo che il Signore oggi non ha altri occhi per guardare i fratelli, non ha altre orecchie per sentire il loro grido d'aiuto, non ha altre mani per abbracciarli, non ha altri piedi per andare a loro, non ha altra bocca per parlare a loro che la nostra, perché ciascuno di noi deve essere Dio per gli altri. Il cristiano deve essere un alter Christus, un altro Gesù Cristo, un altro Gesù Cristo. Essere cristiani vuol dire essere degli altri Gesù Cristi per le persone che incontriamo. E se così 12 persone che hanno preso sul serio gli apostoli questa identificazione hanno in parte cambiato il mondo, noi che siamo già qui una trentina possiamo avere speranze di fare molto molto di più se prendiamo sul serio la nostra vocazione. Certo, immediatamente il primo compito del servo è guidare il ritorno in Palestina degli esiliati. Ma se vedete, l'impegno del servo è più ampio, ha una valenza universale. Tu sei mio servo non soltanto per radunare le tribù di Giacobbe, per ricondurre a me i superstiti di Israele, ma io faccio di te la luce delle nazioni per portare la mia salvezza in tutto il mondo. Ecco, le prime comunità cristiane riprenderanno questo versetto per specificare la diversità tra i precedenti profeti di Israele e il profeta Gesù Cristo. E quale profeta Gesù? Sì, è venuto primariamente per radunare le pecore perdute della casa di Israele, ma che al momento della sua ascensione dice ai suoi: andate in tutto il mondo, andate tutte le genti, portate il mio Vangelo fino all'estremità della terra. E allora anche qui è una traumatica presa di coscienza da parte della comunità cristiana. Voi sapete le grandi lotte tra il gruppo dei giudeo-cristiani, che facevano un po' a capo a Giacomo, il fratello del Signore, e dall'altra parte invece il gruppo degli etnico-cristiani, che facevano capo a Paolo, che dicevano che ormai la salvezza non era solo più per Israele, era per tutte le genti. I primi dicevano ancora: ma no, è per Israele, Israele è il popolo eletto, al massimo possiamo chiedere ai pagani di farsi proseliti e dopo 4 generazioni di circoncisi diventare ebrei. Invece Paolo dice: no, ormai in Cristo tutti siamo uno, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, non c'è più giudeo né greco. E Gesù stesso aveva già detto in Giovanni: ho altre pecore che non sono di questo ovile. E ancora Caifa, sommo sacerdote, fece una profezia, Giovanni 11, disse che Gesù sarebbe morto per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma per unire tutti i figli di Dio dispersi. E allora ecco perché Paolo troverà la forza di dire: abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi di non imporvi nessun altro obbligo, il famoso fine del Concilio di Gerusalemme, in cui si trova questa mediazione e si accetta, almeno a parole, la posizione paolina di un Vangelo per tutte le nazioni. Poi sappiamo che lo stesso Pietro va in crisi, non è così coerente, eccetera. Questo poema si conclude con la testimonianza dei discepoli che vedono il riconoscimento di questo profeta oppresso, ricevere però il tributo da parte dei re e dei principi, versetto 7, il rinnovamento dell'alleanza, versetti 8-9, la profezia del rimpatrio, 9-12, e poi questo bellissimo canto di giubilo finale che abbiamo cominciato a pregare all'inizio del nostro incontro. Ecco, fedele al suo patto, Dio promette il ritorno dall'esilio e la ricostruzione di Gerusalemme. Leggiamo allora dal versetto 14 al versetto 26.
Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere. Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, ti ho tatuato sulle palme delle mie mani, le tue mura sono sempre davanti a me. I tuoi costruttori accorgono, i tuoi distruttori e i tuoi devastatori si allontanano da te. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si radunano, vengono da te. Come vero che io vivo, oracolo del Signore, ti vestirai di tutti loro come di ornamento, te ne ornerai come una sposa. Poiché le tue rovine, le tue devastazioni e il tuo paese desolato saranno ora troppo stretti per i tuoi abitanti, benché siano lontani i tuoi divoratori. Di nuovo ti diranno agli orecchi i figli di cui fosti privata: troppo stretto per me questo posto, scostati e mi accomoderò. Tu penserai: chi mi ha generato costoro? Io ero priva di figli e sterile. Questi chi li ha levati? Ecco, ero rimasta sola e costoro dov'erano? Così dice il Signore Dio: ecco, io farò cenno con la mano ai popoli, per le nazioni serò il mio vessillo. Riporteranno i tuoi figli in braccio, le tue figlie saranno portate sulle spalle. I re saranno i tuoi tutori, le loro principesse tue nutrici. Con la faccia a terra essi si prosteranno davanti a te, baceranno la polvere dei tuoi piedi. Allora tu saprai che io sono il Signore e che non saranno delusi quanti sperano in me. Si può forse strappare la preda al forte, oppure può un prigioniero sfuggire al tiranno? Eppure, dice il Signore, anche il prigioniero sarà strappato al forte. La preda sfuggirà al tiranno, io avverserò i tuoi avversari, io salverò i tuoi figli. Farò mangiare le loro stesse carni ai tuoi oppressori, si ubriacheranno del proprio sangue come di mosto. Allora ogni uomo saprà che io sono il Signore, tuo Salvatore, io il tuo Redentore e il Forte di Giacobbe.
Ecco, l'inizio, vedete, è un po' la constatazione che facciamo noi sempre nella vita, soprattutto adesso, cioè Dio ci ha abbandonato, il Signore ci ha dimenticato. Siamo pieni di paure in questo mondo, ma paure non tanto per la nostra sopravvivenza, ma per il futuro nostro, dei nostri figli, dei nostri nipoti. Se Dio è buono, perché permette tante disgrazie? Se Dio è buono, perché permette tanta sofferenza, tanta violenza? Papa Domenica parlava di bambini che in Siria hanno solo visto la guerra, che ormai hanno 15-20 anni, ma sono sempre vissuti sotto i bombardamenti. Una cosa davvero allucinante, pensateci. Ecco, come mai si permette questo? Eppure il profeta dice con forza, cielo grida di gioia, terra rallegrati, montagne giubilate, perché il Signore conforta il suo popolo e ha misericordia per quelli che hanno sofferto. Ecco, Dio è buono, Dio è con noi, Dio ci fa vincere. Una volta si cantava Christus vincit, Christus regnas, Christus imperat. Ecco, il Signore vincerà il male, questo male sarà vinto. E per esprimere questa realtà meravigliosa di un Dio che ci ama, di un Dio che ci sostiene, vengono usate tre tipologie di immagini. La prima immagine, l'avete visto, che viene proposta è quella di un Dio madre premurosa, una madre che ha cura del suo bambino, una madre che arriva persino, e qui mi rifaccio, e ne ho parlato a lungo nel mio libro La fede in tutti i sensi, a una esegesi fatta molto bene da Papa Francesco, una madre che arriva a tatuarsi sulla pelle, sulle mani, il nome del figlio. Le vostre Bibbie non traducono ancora tatuato, ma traducono, versetto 16, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato. Papa Francesco dice, no, è tatuaggio, così sappiamo che Dio è tatuato. Dio è tatuato perché ha tatuato sulle sue mani il nostro nome. Ciascuno di noi è tatuato sulla mano di Dio. Dio, quando apre la sua mano, vede scritto Carlo, Federica, Marco, Piera, Stella, Giuseppina, Enrico. Cioè, ciascuno di noi è tatuato sulla mano di Dio. Pensate che bellezza. Questo Dio che è mamma, immagine che è già stata presente in Osea, no? Ma che ritornerà nel terzo Isaia, capitolo 66, avrò cura di voi come una madre allatta il figlio, come lo porta in braccio e lo fa giocare sulle proprie ginocchia, come una madre consola il figlio, così io vi consolerò. E anche Gesù userà spesso l'immagine del padre o della madre per parlare dell'amore premuroso di Dio verso tutti i suoi figli. Che bello questo Dio che ci allatta, che ci porta in braccio, che ci fa giocare sulle ginocchia, che ci consola. Seconda immagine, Dio è come uno sposo che ama la sua sposa. Voi sapete che l'immagine delle nozze è molto usata nella Bibbia per indicare il rapporto d'amore tra Dio e ogni credente. Ecco, qui è accennata nel paragone di queste carovane di esiliati che ritornano come fossero un corteo nuziale che accompagna la sposa alla casa dello sposo. E gli esiliati che ritornano sono visti come un ornamento, come una cintura pregiata di cui si orna una sposa. Qui c'è molto il senso della fede, emunà. Tante volte vi ho detto che la parola ebraica emunà, da cui deriva il nostro amen, si indica, non così sia, ma indica mi attacco, mi appiccico. È il verbo che indica la cintura attaccata alla nostra pancia. Noi siamo la cintura di Dio, ci dice il profeta. Cioè, noi siamo la cintura di Dio, siamo avvinghiati a Dio, siamo incollati a Dio. Questo è il nostro amen. Quando diciamo amen vuol dire proprio questo, mi incollo, mi abbarbico, mi divento uno con Dio. Al capitolo 54 leggeremo come si può dimenticare la donna sposata quando si è giovani. Ti ho abbandonata solo per un attimo, ma io ti amo e ti riprenderò con me. Per la collera ti ho lasciata, ma solo per un momento. Ora ho avuto pietà e sarò sempre con te con amore infinito. 54:5-8. E il terzo Isaia riprenderà i segni usati nel rito nuziale per cantare la gioia della rinascita del popolo ebraico. Sono felice come uno sposo quando si mette il turbante di nozze, capitolo 61, come una sposa quando si adorna di gioielli. Brillerai come una fiaccola accesa, avrai un nome nuovo che il Signore stesso ti darà, diventerai una corona splendida, la tua terra si chiamerà sposa felice. Inoltre sarai veramente la delizia del Signore e la tua terra avrà in lui uno sposo. Come un giovane sposa una ragazza, così il tuo creatore sposerà te. Come l'uomo gioisce per la sua sposa, così il tuo Dio esulterà per te. Isaia 62:1-5. Noi siamo la sposa di Dio. Dio sposa ciascuno di noi. Dio esulta e gioisce per ciascuno di noi. E Gesù, sappiamo, applicherà a sé l'immagine dello sposo. E quando vorrà parlare del regno di Dio, parlerà di un grande banchetto nuziale. Paolo, lo sappiamo, applica l'immagine dello sposo e della sposa al rapporto tra i cristiani e Cristo. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ama la Chiesa e ha dato la vita per lei. Terza immagine. Dio dona molti figli a una donna sterile o a una donna sola. Ecco, vedete queste immagini. Voi sapete che essere soli nell'Antico Testamento per le donne è una tragedia. Non è che adesso tutti si vantano di essere single e sono ben contenti di essere single, ma una volta in cui non c'era la pensione, la previdenza sociale, l'INPS, una donna sola era una donna perduta, perché non aveva sostegno economico, non aveva nessuno che provvedesse a lei. E allora, ecco, benedetta la donna con molti figli, e la sterilità vista sempre come maledizione. C'è poi un altro motivo più spirituale, che le sterili non avrebbero partecipato alla progenie del Messia, non sarebbero state le progenitrici del Messia, ma il primo motivo era banalmente sociologico, lo capite molto bene. Qui invece, ecco, viene, si legge questa immagine molto bella: ciascuno di noi è come una sterile, è solo e abbandonato, ma improvvisamente Dio ci riempie di figli di tutte le razze, di tutti i popoli. Ecco, ci riempie di sostegno, ci riempie di appoggio, ci riempie di relazione, ci riempie di affetto. Davvero si realizza la promessa fatta ad Abramo: per mezzo tuo io benedirò tutti i popoli della terra. Leggiamo adesso gli altri versetti del capitolo 50. I primi tre sono molto molto interessanti, sono sulla linea della famosa teologia delle due vie che dovete sempre avere in testa quando leggete la Bibbia. Cioè, non è Dio che manda i castigli, è l'uomo che, abbandonando Dio, che è la vita, che è la felicità, che è la pienezza, va verso l'infelicità, la tristezza e la morte. Quindi è l'uomo che sceglie vie di sofferenza. Primi tre versetti.
Dice il Signore: dov'è il documento di ripudio di vostra madre con cui l'ho scacciata? Oppure a quali dei miei creditori io vi ho venduti? Ecco, per le vostre iniquità siete stati venduti, per le vostre scelleratezze è stata scacciata vostra madre. Per quale motivo non c'è nessuno ora che io sono venuto? Perché ora che chiamo nessuno risponde? E forse la mia mano è troppo corta per riscattare, oppure io non ho la forza per liberare? Ecco, con una minaccia prosciugo il mare, faccio dei fiumi un deserto. I loro pesci, per mancanza d'acqua, restano all'asciutto, muoiono di sete. Rivesto i cieli di oscurità, do loro un sacco per mantello.
Ecco, vedete, è Dio che chiede, perché mi hai abbandonato? Perché ti sei allontanato da me? Sei in questa situazione disastrosa perché non sei più in relazione profonda con me. In altro testo si dirà: perché sei diventata adultera, cioè hai tradito la mia unione nuziale con te. E adesso perché non rispondi? Forse la mia mano è troppo corta per riscattare. Nel mio libro lì, alla voce tatto, ho parlato a lungo della mano di Dio e del senso della mano di Dio. Io, dice Dio, vedete, poi i riferimenti sono all'Esodo, alle piaghe dell'Esodo, ai pesci, alla moria dei pesci, alle tenebre, altra piaga o segno dell'Esodo, e soprattutto al passaggio del Mar Rosso. Ecco che dal versetto 4 inizia fino al e va avanti fino al versetto 9 il cosiddetto terzo canto del servo.
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da iniziati, perché io sappia indirizzare allo sfiduciato una parola. Ogni mattina fattengo il mio orecchio perché io ascolti come gli iniziati. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resterò confuso. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. e vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Ecco, come una veste si logorano tutti. La tignola li divora.
Attenzione, è un brano estremamente interessante. Qualcuno dice che non è un vero e proprio canto del servo, perché la parola servo non c'è, ma è quasi la testimonianza della vita tormentosa e difficile dello stesso profeta, del secondo Isaia. Alle spalle c'è sempre anche l'esperienza di Geremia, altro profeta sofferente, altro profeta perseguitato. Comunque resta un canto in cui si parla in prima persona di un profeta e della sua missione. Ecco perché è stato considerato il terzo canto, no? In cui si dice quali sono, ahimè, le situazioni in cui deve vivere il profeta. Il brano è composto da quattro parti che cominciano tutte con il Signore Dio, Adonai Yahweh, versetto 4, versetto 5, versetto 7, versetto 9. Allora, prima parte, versetti 4-6, in cui si dice che il profeta è un discepolo, cioè è qualcuno a cui Dio ha parlato. Il Signore mi ha dato una lingua da discepolo. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché ascolti come i discepoli. Il Signore mi ha aperto l'orecchio. Allora qui vi rimando davvero al mio ultimo libro, perché ho detto tante cose su questa tematica. Innanzitutto la parola discepolo, limud, è una forma passiva del verbo lamad, cioè del verbo imparare, insegnare. Il discepolo è colui che impara, è colui che ascolta, è colui che ha la parola sigillata nel cuore. Vi ricordate il capitolo 8 in cui Isaia diceva: si sigilli questa rivelazione nel cuore dei discepoli. Ed il vero discepolo è colui che si lascia aprire l'orecchio. Attenzione, quando voi leggete nella Bibbia aprire l'orecchio, non vuol dire soltanto che il Signore ci rende capaci di ascoltarlo o ci toglie il tappo di cerume che spesso abbiamo e che ci impedisce di ricevere la sua parola. La traduzione più esatta sarebbe: il Signore mi ha forato l'orecchio. E qui, se non abbiamo presente Esodo 21,6, non capiamo cosa vuol dire questa cosa. La foratura dell'orecchio era il gesto pubblico con cui un ebreo accettava di essere per sempre schiavo di un altro, rinunciando al diritto di essere liberato per 7 anni. Cioè, voi sapete che nessuno eravamo in una civiltà in cui la schiavitù era considerata la norma, ma le norme già di mitigazione dell'Esodo dicevano: no, se tu hai un tale che si è indebitato con te, non potrai fare uno schiavo per sempre, come era nel diritto canonaico, nel diritto romano, nel diritto greco, ma al massimo per 7 anni. Però diceva: se questo qui, dopo 7 anni che è stato al tuo servizio, si trova bene con te e vuole stare al tuo servizio per tutta la vita, tu gli forerai l'orecchio, che non vuol dire che fa una timpanoplastica o un buco nel timpano, ma lo porterai vicino a una porta e gli farai il buco delle orecchie e gli metterai un anello, tipo piercing, per capirci. Chi aveva sto piercing era un servo volontario, capite? Era colui che volontariamente si faceva servo. Era la promessa solenne di servire per sempre un altro, anche rinunciando alla libertà. I testi biblici che parlano quindi di aprire l'orecchio non sono soltanto un invito all'ascolto, ma esprimono l'impegno di diventare per sempre fedeli servi del Signore, cioè persone che donano la propria vita a Dio, che rinunciano alla propria libertà per Dio, e devono quindi essere intesi in questo senso. Quindi non è in questa frase soltanto sottinteso un invito all'ascolto, ma un invito all'obbedienza, un invito alla fedeltà, un invito al servizio perseverante, un invito a dare la vita al proprio Dio, a dare la vita al proprio Dio. Ecco che allora davvero questa è la figura del servo. I versetti successivi, 5-6, riprendono questa tematica. Il profeta servo, no? Il profeta che di fronte alla chiamata di Dio si impegna con tutta la persona, non gli resisto, non mi tiro indietro, e anzi mi impegno con tutta la vita in questo annuncio di consolazione e di speranza per il popolo sfiduciato dell'esilio, per sostenere i deboli, per incoraggiare chi è scoraggiato, chi è soffre. Ma questo lieto annuncio, questo Evangelo, non viene accolto con gioia dagli esuli. Anzi, viene rifiutato, contrastato in un crescendo di polemiche, di insulti, di violenze, fino alla denuncia alle autorità babilonesi, fino all'incarcerazione, vedremo fino al processo in tribunale, ma il profeta resta fedele. E, versetti 7-8, profeta perseverante. Il profeta resiste, non riusciranno a piegarmi, renderò il mio viso duro come la pietra, so che non resterò deluso, il Signore mi è vicino e mi difenderà. Ultimo versetto, il 9, il profeta assistito da Dio. La vera approvazione va cercata da Dio, non dagli uomini. Ecco, voi capite come questo terzo caso sia ampiamente citato dagli evangelisti in riferimento a Gesù. Addirittura Luca, che sapete descrive la missione di Gesù come un unico grande viaggio dalla Galilea a Gerusalemme, Giovanni invece descrive almeno tre viaggi, invece Luca ordina tutto, tutti gli atti e i detti di Gesù in un unico cammino dalla Galilea a Gerusalemme. E quando al capitolo 9, versetto 51, si inizia questa grande sezione del viaggio a Gerusalemme, si dice: Gesù rese dura la mia faccia, citando davvero Isaia, rese dura la mia faccia, rese di pietra la mia faccia. Le vostre Bibbie traducono decise fermamente di andare a Gerusalemme, decise con sicurezza di andare a Gerusalemme. Ecco, in realtà la citazione è proprio qui di Isaia, rese dura la sua faccia. Così Gesù, durante la passione, applicherà a sé, in Matteo 27, questi versetti: offerto la schiena a chi mi batteva, la faccia a chi mi strappava la barba, non ho sottratto il mio volto agli sputi e agli insulti. E sulla croce dirà il Salmo 22, che inizia con questa citazione di Isaia: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dal versetto 10 al versetto 11, il profeta è in prigione, i discepoli portano avanti il suo messaggio, come fu per Baruch, discepolo di Geremia, quando Geremia era incarcerato, era lui che parlava al popolo. Al capitolo 51, i primi 8 versetti ci dicono che come Dio moltiplicò Abramo e Sara, così ora moltiplicherà il piccolo resto di Israele. E poi abbiamo tutto il capitolo 51 fino a 52-12, in cui una serie di allegorie che viene descritto l'avvento del regno di Dio, sempre con questa espressione di introduzione: destati, svegliatevi, cercate di capire, sappiate guardare nella notte, svegliatevi. La prima pericope, versetti 9-16 del capitolo 51, si apre con destati. La terza parte, capitolo 52-1-12, destati. La pericope di mezzo, versetti 17-23 del 51, doppio svegliati. Ecco, dobbiamo svegliarci, dobbiamo essere attenti. l'avvento è il tempo del vegliate, dello svegliatevi, è un mondo che sta andando sempre verso il male, ma no, voi siete svegli, siete desti, fate discernimento, sappiate andare controcorrente. E allora l'annuncio di salvezza, Dio che ritorna in Gerusalemme, il popolo che torna dall'esilio in pellegrinaggio guidato dal Signore, e finalmente il quarto canto, che comincia al capitolo 52, versetto 13, e termina al capitolo 53, versetto 12, e che leggiamo.
Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e molto innalzato. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere l'uomo il suo aspetto, e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte genti. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in lui diletto, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma il Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità. Perciò io gli darò in pegno le moltitudini dei potenti e gli farà bambino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato tra i denti, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori.
Questo quarto canto è quello più conosciuto dai cristiani, è quello più citato dagli autori del Nuovo Testamento, è quello più citato da Gesù, che si ispira ad esso per parlare della sua missione di servo del Signore, perseguitato, messo a morte con ignominia, ma poi esaltato da Dio con la risurrezione dei morti. Quindi è il canto della missione sacerdotale del servo, della missione espiatoria del servo. Sicuramente qui il riferimento è a una persona singola. Per molti esegeti è lo stesso secondo Isaia, che era stato messo a morte dai babilonesi perché filo persiano, perché vedeva nel persiano Ciro la salvezza. E quindi era stato incarcerato e probabilmente anche messo a morte. I discepoli interpretano la passione del profeta, la sua morte innocente, come un valore espiatorio che in qualche modo ha contribuito alla liberazione del popolo in esilio. Per essere per far sempre dei paragoni, sicuramente l'Italia fascista, che aveva perso la guerra, è stata trattata meglio perché c'erano i partigiani, perché c'era un movimento di liberazione all'interno del popolo italiano che faceva vedere che non tutti erano fascisti. Probabilmente Ciro, quando arriva, si compiace di vedere delle forze che si erano opposte al regime babilonese e che in qualche misura quindi erano favorevoli a lui, e probabilmente anche il fatto che una figura autorevole come Isaia sia stata perseguitata e forse sia stata addirittura uccisa dai babilonesi per la sua posizione filo-persiana fa sì che poi Ciro si sente in dovere, quasi di riconoscenza, di trattare bene il popolo di Israele e di farlo ritornare alla terra d'origine. E quindi la morte o la sofferenza comunque di Isaia perseguitato dai babilonesi è vista come un qualche cosa di espiatorio che ha contribuito alla salvezza del popolo ebraico. Questo canto si divide in tre parti. La prima parte, versetti 13-15, che potremmo intitolare la glorificazione del servo, ha come protagonista Dio, il quale Dio dice: il mio servo avrà successo, trionferà. Ma come? Ma soffrendo, morendo, patendo, essendo perseguitato. Tant'è vero che molti si stupiranno di lui. Com'è possibile l'esaltazione nell'umiliazione? Com'è possibile la vittoria nella sconfitta? È una cosa sconcertante, difficile da capire. Molti popoli si meraviglieranno di lui. I re non sapranno più cosa dire alla sua presenza, perché qui c'è il rovesciamento della logica umana. C'è la forza paradossale di Dio, il paradosso di Dio. Questo Dio che si rivela nella umiliazione, che si rivela nello svuotamento, nella kenosis, che si rivela nella povertà. Ogni tanto mi chiamano a parlare su un tema che ormai mi è diventato caro, l'onnipotenza di Dio. Voi sapete che l'onnipotenza di Dio è stata inventata da San Gerolamo, che ha sbagliato a tradurre. Nella Bibbia non si dice mai che Dio è onnipotente, mai, mai. Si dice che Dio è Deus Sebaot, cioè Yahweh Sebaot, il Signore delle schiere, cioè il Signore degli astri. In un contesto politeista in cui gli astri erano divinità, Dio era considerato il più forte di tutti gli dèi. Il buon Gerolamo, a cui abbiamo tanta venerazione e riconoscenza, non sa come tradurre Deus Sabaot e traduce Omnipotens. Oppure tutte le volte che il buon Gerolamo trova El Shaddai, il Dio delle montagne, invece di tradurre l'Altissimo, traduce Omnipotens. Ma nella Bibbia si parla ora di Deus Sabaot, cioè santo, 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 il Signore Dio delle schiere, dell'universo, ma sono le schiere, oppure si parla di Dio Altissimo, il Dio delle montagne. Il buon Girolamo traduce onnipotente, non lo dico io questo, c'è una mirabile lezione di Alberto Maggi, che trovate anche in internet se volete, su questo sbaglio di Girolamo nella traduzione di Omnipotens. L'unica volta che compare una parola simile, ma siamo nell'Apocalisse, in greco è Pantocrator, ma Pantocrator non vuol dire onnipotente, vuol dire signore di tutto, che è un po' diverso. Signore di tutto non vuol dire onnipotente, io posso essere il signore di tutto il mondo ma non essere onnipotente. Allora questa linea è stata la linea in cui gli ultimi tre papi hanno spiegato l'onnipotenza di Dio. L'onnipotenza di Dio è l'onnipotenza dell'amore. E quando l'ha detto Papa Francesco, ovviamente tutti si sono stracciati le vesti, quando ha detto che Dio non è onnipotente, la sua unica onnipotenza è l'onnipotenza dell'amore, no? gli hanno dato dell'eretico, ma se voi andate a vedere Benedetto XVI aveva detto lo stesso, Giovanni Paolo II aveva detto lo stesso. Cioè Dio ha rinunciato alla sua onnipotenza per dare spazio all'uomo. Quindi ha rinunciato alla sua onnipotenza, è stato, se volete, così onnipotente da rinunciare alla sua onnipotenza. La vera onnipotenza di Dio non è di essere il grande burattinaio nella storia che fa i miracoli, che fa i castighi, che manda le disgrazie sui cattivi, che premia i buoni. La vera onnipotenza di Dio è che si è donato totalmente agli uomini, che si è svuotato totalmente degli uomini, per gli uomini, che si è fatto bambino, bambino. Luca dirà prefos, il feto appena partorito, gegannomenon, il feto appena nato, ancora tutto sporco di sangue, un Dio che si fa feto. E Paolo lo capisce molto bene quando in quel magnifico discorso in 1 Corinti 1:21 dice che gli ebrei vorrebbero i miracoli, i pagani non, vorrebbero percorsi razionali, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, che per gli ebrei è un obbrobrio e per i pagani è uno scandalo, scandalo per gli ebrei e obbrobrio per i pagani. Noi annunciamo o logos tus tauru, la parola della croce, la parola della croce. Solo la croce è la parola di Dio. Dio si rivela sulla croce, si rivela nella debolezza. Vedete, c'è già tutto prefigurato da questo quarto canto del servo, no? In cui questo servo è esaltato nel momento in cui è distrutto, è ucciso, è annientato, Nel momento in cui gli strappano la barba, gli danno gli sputi, lo insultano, ma il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto svergognato. Ecco, è la logica della croce. Dio rivela la sua onnipotenza. Qual è l'onnipotenza di Dio? È il suo amore. Qual è il suo amore? Lo spogliarsi, il diventare piccolo, il diventare povero, il prendere su di sé davvero le nostre sofferenze, le nostre fatiche, le nostre paure, le nostre angosce, per distruggere poi nella resurrezione del regno di Dio. Dice Filippesi 2, Cristo Gesù rinunziò a tutto, diventò come un servo, fu uomo tra gli uomini, visse conosciuto come uno di loro, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte di croce. Per questo Dio lo ha innalzato sopra tutte le cose e gli ha dato il nome che è sopra ogni altro nome. Voi capite, qui c'è tutta la teologia del servo, del quarto canto. Secondo gruppo di versetti, 1:9. Probabilmente il protagonista qui o è il profeta o sono i suoi discepoli o è il popolo, visto che si dice che si è sacrificato per le nostre colpe, ha preso su di sé le nostre iniquità. Ecco, è una lamentazione in cui il popolo dice: non ho capito niente. O emarginato il profeta, o torturato il servo del Signore. Ma invece lui era innocente. Ora questo suo martirio, questa sua passione sono stati la salvezza di tutti noi. Capite che quando gli evangelisti leggono la fine di Gesù hanno davanti questo canto: si è lasciato maltrattare, senza opporsi a aprire la bocca, è stato arrestato, giudicato, condannato, si è consegnato alla morte, si è lasciato mettere tra i malfattori, è intervenuto a favore dei peccatori. Ultima parte, 10:12, il protagonista è di nuovo il Signore. Il Signore che riabilita il suo servo e lo dichiara salvatore delle moltitudini, avrà discendenza, vivrà a lungo. Quindi questa riabilitazione passerà attraverso la resurrezione, vedrà la luce, vedete, e così salverà tutta quanta l'umanità. Capite che adesso il problema si fa più forte. Se prima potevamo dire, ma sì, qui è il profeta, è un po' la storia del profeta negli altri tre canti, in questo quarto canto il problema diventa molto molto più pesante. Chi è questo servo di Yahweh? Per molti è la stessa Gerusalemme, cioè qui si parlerebbe della morte e della rinascita della città santa, eh? Ma capite che sembra una soluzione insufficiente. Probabilmente il profeta sta parlando più in là, sta dicendo qualche cosa che va oltre. Questo profeta sta parlando di un giudice condannato a morte. Il termine mishpat, che sarebbe la sentenza, espressa dal giudice, compare tre volte nel primo canto, l'abbiamo visto con Enrico, versetti 1, 3 e 4 del capitolo 42. L'abbiamo visto al capitolo 49, versetto 4, al capitolo 50, versetto 8. Lo vedremo al capitolo, l'abbiamo visto qui al capitolo 53, di nuovo versetto 8. È una sentenza. Siamo in un contesto forense. Il primo, terzo, quarto canto ci parlano di un giudice universale, ma attenzione, questo giudice che compare nei primi tre canti, questo giudice mite che aveva emesso una sentenza di grazia nel confronto di Israele e di tutte le generazioni, ora qui in un'altra mishpat, in un'altra sentenza, in un altro processo, è messo a morte. È messo a morte. Abbiamo il paradosso di un giudice che viene flagellato, umiliato, ma dalla sua morte, dalla sua sofferenza, ecco, c'è la salvezza per tutte le genti. Vorrei fare una premessa. Guardate che la sofferenza non è voluta da Dio, eh. Stamattina ho trovato una nostra amica del gruppo del giovedì mattina, visto che c'è qui anche qualcuno che viene al giovedì, l'ho trovata alla porta della curia in via Val della Torre e dico: oh, come mai sei qui? Io sono andato all'ufficio missionario. Dice: io sono andata all'ufficio liturgico a denunciare il mio parroco. E ha fatto molto bene, a parte una situazione di una di queste parrocchie dove i laici sono stati assolutamente esautorati, dove si fa solo ritualismo e non si fa nulla, ma dove si dicono anche delle eresie, tipo questa che l'aveva particolarmente colpita. Per lei nonna, che è un bimbo di 2 anni con gravissime malformazioni, che passa da un ospedale all'altro, in cui aveva detto che Dio si compiace della sofferenza dei bambini, no? E gode nel vedere i bambini che soffrono, ed è la sua letizia. E lei dice: no, questo è stato troppo. Allora sono andata qui, è andato prima da Fiandino gli ha detto di andare da Tomatis per la liturgia, eccetera. Tomatis gli ha detto: sappiamo già che in quella parrocchia succedono ste cose, ma non sappiamo cosa fare, soliti discorsi, lo sapete, eh? Ok, comunque è una bestemmia dire che Dio si compiace delle nostre sofferenze, che è un Dio che vuole le nostre sofferenze, che la sofferenza è un qualcosa di bello davanti a Dio. Sofferenza è una schifezza davanti a Dio, è una porcheria. Bisogna chiamare le cose per nome, o perlomeno decodificarle. Vi dico sempre che quando vado a Lucca, proprio davanti a casa di mia suocera, c'è l'enorme santuario di Santa Gemma Galgani, non so se qualcuno l'ha già visto, con quel cupolone verde che è uno dei più grandi cupoloni del mondo, tra l'altro, dove c'è una scritta sotto, no? Chi molto ama volentieri soffre. Ma questa è una boiata pazzesca. Ma chi volentieri soffre? Con tutto il rispetto per Santa Gemma, ma Santa Gemma è vissuta nel 1700, decodifichiamo il suo discorso. Cioè, se io voglio dire: il Signore è contento se, anche se sono nella sofferenza, anche se sono nella prova, continuo ad amarlo, questo è corretto, perché vuol dire che credo in Lui e che mi affido a Lui nonostante le prove, e questa è la linea del servo sofferente. Ma che il Signore goda della mia sofferenza, che voglia la mia espiazione, questa è una bestemmia. È interessante vedere come Pilato, quando in Giovanni 19,13 presenta Gesù al mondo, dice questo: sentite queste parole, Pilato ecatisen, condusse fuori Gesù, scusate, e ecatisen sul trono, sulla bema, nel luogo chiamato pavimento di pietra, litostrato, in ebraico gammata. Questo è un verbo che può essere tradotto in maniera transitiva o intransitiva, cioè Pilato condusse fuori Gesù e Pilato sedette sul trono di giudizio, ma può essere letto anche in maniera transitiva, cioè Pilato fece sedere Gesù sul trono. Allora, nel momento in cui Gesù è flagellato, coronato di spine, presentato come l'uomo perfetto, ecce homo, è anche il giudice che è fatto sedere sul trono, è il giudice che muore, è il giudice condannato, è il quarto canto del servo. Il martirio fa parte integrante della sua missione. Il problema, ho detto, è un problema molto grande, no? E su questo dobbiamo davvero avere le idee molto chiare. La prima immagine da rottamare di Dio è l'immagine di un Dio che goda della sofferenza umana, di un Dio che voglia l'espiazione del figlio. Una delle bestemmie più grandi che ci è stata raccontata quando eravamo piccoli è che Dio, poiché l'uomo aveva fatto un'offesa infinita col peccato, non poteva ricevere soddisfazione da qualunque atto di pentimento da parte degli uomini, e viene invece soltanto soddisfatto dalla morte in croce del figlio, perché si diceva l'offesa fatta a Dio è un'offesa infinita e quindi esige una riparazione infinita. Questo non è il Dio dei cristiani, questo è Zeus. Questo è un Dio vendicativo, questo è un Dio barbaro, questo è un Dio sanguinario e violento. L'idea occorre, è un Dio che, come scrive Girard, se esige la sofferenza espiatrice, è il mandante dei suoi stessi crocifissori. Non avremo mai a sufficienza lottato per smascherare la violenza del sacro. Queste concezioni sadomatochistiche di cui viene incostata la nostra fede, un qualcosa di irrazionale, di non intellettuale, di pagano. Dice ancora Girard, rimuovere il velo sacrificale che ricopre il cristianesimo è uno dei compiti fondamentali per poter disvelare il volto del Dio vero. E guardate, questo lo ha detto benissimo Papa Benedetto XVI. Se voi andate a leggere Introduzione al Cristianesimo, a pagina 228 del Cardinal Ratzinger, dice: nel corso della storia della teologia ci sono stati molti modi di annunciare la morte espiatoria di Gesù che hanno gettato una luce sinistra su Dio. Per molti cristiani le cose stanno come se la croce andasse vista inserita in un meccanismo costituito dal diritto offeso e riparato. Sarebbe la forma in cui la giustizia di Dio infinitamente lesa viene placata da un'infinita espiazione. L'infinita espiazione su cui Dio sembra reggersi si presenta in una luce doppiamente sinistra, dice il Papa. Si infiltra così nella coscienza proprio l'idea che la fede cristiana della croce immagini un Dio la cui spietata giustizia abbia preteso un sacrificio umano, l'immolazione del suo stesso figlio. Papa dice che questa è una distorsione, è una luce sinistra, che questo Dio presentato dalla teologia della soddisfazione cosiddetta non è il Dio papà, non è il Dio anzi abba, papi, papino, non è il Dio amore che Cristo ci ha annunciato. E allora, come scrive Enzo Bianchi, occorre decodificare il linguaggio per evitare di passare dalla teologia dell'espiazione a quella bestemmia che è la teologia della soddisfazione. Lo stesso Gesù ci ha detto: misericordia voglio e non sacrificio. Allora, qual è il senso della morte di Gesù? La morte di Gesù non è l'espiazione voluta da un padre sadico per salvare l'umanità. La morte di Gesù è stato un gesto di amore, di obbedienza alla sua missione, obbedienza fino in fondo, come tutti i profeti, per essere fedeli alla parola di amore e di liberazione, sono perseguitati, sono calunniati e arrivano a morire, così anche Cristo, portando la parola del Padre di liberazione e di amore, viene calunniato, viene vilipeso, viene catturato, soffre e muore. Gesù è il profeta obbediente. Voi sapete la spiegazione, tra virgolette, che vi ho già fatto altre volte, ma che ripeto in due parole per quelli che non l'hanno mai sentita: come dicono i padri greci, Dio crea l'uomo per amore, per avere in lui un partner d'amore infinito. Ma Dio sa che per creare un altro da lui, l'infinito crea il finito, l'illimitato crea il limitato, l'eterno crea il mortale. E allora nel momento stesso in cui Dio crea, pensa all'incarnazione del Figlio, per la quale si farà piccolo, si farà povero, prenderà su di sé le paure, le angosce, le sofferenze, le malattie, la morte degli uomini, per annientarla nella sua risurrezione. Questo dovete averlo chiaro, perché Gesù non si è incarnato perché abbiamo peccato, L'ho detto altre volte, la incarnazione del Figlio fa parte del progetto creazionale di Dio, Perché se leggete il prologo di Giovanni, in principio era il Verbo, quindi prima che ci fosse l'uomo, prima che l'uomo peccasse, il Verbo, cioè Gesù, uomo e Dio. E tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Egli è prima di tutte le cose, in Lui tutte le cose sono state create, sto leggendo la lettera ai Colossesi, tutte sussistono in Lui. In altre parole, Dio si è fatto uomo perché l'uomo si facesse Dio, come diceva Atanasio di Alessandria. Quindi l'incarnazione di Dio è per la divinizzazione dell'uomo, ed è l'incarnazione in sé che è salvifica. Non è la morte in croce. Se Gesù fosse morto di vecchiaia a 90 anni, o se fosse finito sotto una biga a 47, ci avrebbe salvato lo stesso. Perché quello che è l'atto, ecco perché è così importante l'incarnazione, è l'incarnazione che salva, è il Dio che si fa bambino, è il Dio che si fa carne. Poi storicamente è morto su una croce, ma perché? Perché come tutti i profeti, la parola d'amore, di fratellanza, di liberazione è stata osteggiata dai cattivi del suo tempo, e lui ha voluto essere fedele fino in fondo, non ha voluto delle protezioni, non ha voluto un trattamento speciale. Lo dice anche nei Getsemani, quando i discepoli dicono combattiamo, e lui dice: pensi forse che io non possa pregare il Padre mio che mi darebbe subito più di 12 legioni di angeli? Ma come allora si adempirebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire? Tutti i profeti hanno patito perché sono stati fedeli a Dio. Io che sono il profeta per eccellenza, il Verbo per eccellenza, vado incontro all'opposizione dei cattivi. Allora vedete, la croce non è un perfido strumento di un Dio che per un senso di vendetta uccide il Figlio, ma davvero la croce è il momento massimo della rivelazione di Dio, dell'onnipotenza di Dio. Un Dio che si è fatto amore talmente da farsi crocifiggere, per prendere su di sé, come abbiamo letto nel quarto canto del Servo, ogni malattia, ogni sofferenza, ogni limite umano, ogni paura, ogni angoscia, la stessa morte. E allora ecco, Cristo non ci ha meritato il perdono e la salvezza con le sue sofferenze, quasi se dovesse pagare un debito da noi contratto, ma ci ha donato la salvezza con il suo amore gratuito. Dio si è spogliato, pur essendo Gesù Dio, non ritenne gelosamente la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso. L'onnipotenza dell'amore è diventato uno di noi. E allora capite che che già Karl Rahner, questo grande teologo del Concilio, diceva: i Vangeli desacralizzano la categoria religiosa del sacrificio, sostituendo al concetto di sangue espiatorio e di soddisfazione vicaria quello di un amore che perdona e che salva. Scrive Ferretti, sapete questo grande teologo torinese, il Dio di Gesù ha voluto salvare i peccatori convertendoli con la misericordia del suo amore, con il suo perdono, non con il sacrificio della loro vita. Benedetto XVI scrive: il fatto che l'espiazione avvenga nel sangue di Gesù significa che non sono i sacrifici dell'uomo a liberarlo dal peso della colpa, ma il gesto dell'amore di Dio che si apre fino all'estremo. Ecco allora l'importanza di uscire dall'illusione dell'autosufficienza per scoprire soltanto la bellezza del perdono di Dio. Certo, voi mi direte: ma nei Vangeli si parla di espiazione, no? Pensate a Giovanni che ci presenta Gesù come l'agnello di Dio che prende su di sé i peccati del mondo. Pensate a prima Giovanni 2, in cui si dice che Gesù è la vittima di espiazione per i nostri peccati. O ancora una Giovanni 4, il figlio è la vittima di espiazione per noi. Ma attenzione, cosa vuol dire espiazione? Il termine ebraico è ilasterion, e ilasterion era sia il coperchio dell'arca dell'alleanza, cioè lo sgabello dei piedi di Dio, no? Sia anche una delle parti degli altari degli olocausti. Quindi che cosa significa ilasterion? Significa luogo di espiazione, non è un oggetto particolare. Ma mentre il termine greco è ilaskomai, nella letteratura ellenistica extrabiblica significava un insieme di atti compiuti dall'uomo per placare la divinità, nel greco dei 70, cioè nel greco dell'Antico e del Nuovo Testamento, non sono gli atti compiuti dall'uomo per placare la divinità, ma è l'azione di Dio che ci libera, che ci purifica. È Dio il soggetto dell'espiazione. Quindi non è un Dio che pretende che Gesù Cristo muoia per soddisfarlo, ma è Dio che muore in Gesù Cristo, ma è Dio che si annienta in Gesù Cristo per liberarci. È Dio la vittima, è Dio la vittima. Lo avevano già capito prima il Targum, cioè questo grande trattato ebraico, e poi anche il testo masoretico, che traducevano Zaccaria 12, guarderanno a colui che hanno trafitto, con guarderanno a me che hanno trafitto. È Dio che si fa vittima. E per noi non vuol dire al posto nostro, come ci hanno sempre fatto capire, ma è a favore nostro. È morire pro, come si muore per la patria, per una fede, per un ideale. Lo stesso avverbio che viene usato quando Gesù dice: questo è il mio corpo che è dato per voi, a favore vostro. Lo stesso avverbio che viene usato dal canto degli angeli che appaiono ai pastori e dicono: è nato per voi, per min, un salvatore, a favore nostro. Allora è Dio che si sacrifica. Quindi la morte di Cristo è Dio che si sacrifica per noi, è Dio che si spoglia della sua divinità, è Dio che scende per prendere su di sé tutte le nostre miserie e per divinizzarci. Questo è il senso dell'incarnazione, questo è il senso dell'incarnazione del Figlio, che è insieme Dio e uomo, che è Dio che si fa uomo perché l'uomo possa diventare Dio. Allora è chiaro che in questo senso Gesù è il grande intercessore. Pensate alla lettera agli Ebrei: è l'unico sommo sacerdote, è l'unico sommo pontefice, pontem facere, cioè colui che fa da ponte tra noi e Dio. Non c'è bisogno di altri sacerdozi, non c'è bisogno di altre mediazioni, ci dice la lettera agli Ebrei, perché Gesù, essendo al contempo Dio e uomo, ha divinizzato l'umanità, e ha preso le nostre povertà e le nostre miserie e le ha portate per sempre nel suo infinito. Allora, quando contempliamo la croce, non dobbiamo pensare a un Dio Padre cattivone che vuole che il figlio muoia per soddisfarsi, ma dobbiamo contemplare il mistero dell'amore di Dio che ha rinunciato ad essere Dio, che è diventato uno come noi. E allora, quando guardo la croce, se sono malato, io dico: la mia malattia, Signore, l'hai presa tu, ce l'hai tu su quella croce. Se sono triste, posso dire: Signore, la mia tristezza l'hai presa tu su quella croce, la mia angoscia l'hai presa tu su quella croce. Se muoio, posso dire: la mia morte l'hai presa tu su quella croce, per trasfigurarla nella tua divinità, per divinizzarmi, per rendermi davvero figlio di Dio, e se figlio, quindi anche erede. Ecco quindi questo il grande discorso stupendo del quarto canto del servo, di questo servo che ha preso su di sé, e qui chiaramente non può essere un profeta, non può essere Dio, ma è il Messia, ma è Gesù Cristo, che ha preso su di sé le nostre iniquità, che ha preso su di sé la nostra povertà, che ha preso su di sé il nostro limite, che ha preso su di sé le nostre paure, e nel suo sangue, nella sua sofferenza, nella sua obbedienza le ha disintegrate per sempre. Ma è Dio stesso che si è fatto servo, è Dio stesso che si è fatto crocifiggere, è Dio stesso che si è fatto uomo, nel senso proprio della fragilità. Che voi sapete, la parola Adam deriva da Adamà, che vuol dire terra. È un Dio che si è fatto terra. Che si è fatto terra, è un Dio che è diventato terra, l'infinito che è diventato polvere, che si è fatto polvere perché questa polvere diventasse infinita. Ecco, mi fermo qui, volevo fare qualche cosina in più, ma lo faremo la prossima volta finendo il capitolo, ma questo è un tema estremamente importante, perché se abbiamo un concetto esatto di Dio, o esatto, per carità, l'avremo mai esatto, ma avremo sempre, ma cerchiamo di purificarlo. Ma cerchiamo di aprire l'orecchio alla parola di Dio, cerchiamo di ascoltare questa parola di Dio che ci aiuta a capire il volto di Dio, che è un volto di amore, che è un volto di misericordia. Dio non vuole i nostri sacrifici, è Lui che si sacrifica per noi. Con gli amici con cui sto facendo l'Esodo parlavamo delle guerre di Yahweh, no? Questo tema molto forte in tutto l'Antico Testamento, e dicevo: la differenza tra la guerra santa in Israele e la guerra santa nell'Islam. Nell'Islam è l'uomo che combatte per Dio e si fa esplodere, fa il kamikaze e dà la sua vita per Dio. Nel cristianesimo è Dio che combatte per l'uomo, è Dio che dà la sua vita per l'uomo, è Dio che muore per l'uomo. Ecco perché i nostri amici islamici non sopportano il crocifisso, perché il crocifisso è davvero per loro una bestemmia. Ma come può un Dio morire? Ma è la grandezza del cristianesimo, è il paradosso del cristianesimo. È per questo che Papa Francesco ci invita tante volte, dice: siete in crisi di fede, non capite bene la vostra vocazione, contemplate il crocifisso. Contemplate il crocifisso, e sapete che Papa Francesco, un po' come me, perché lo dice più volte, non gli piacciono i crocifissi troppo belli, troppo sereni, no? Quelli in cui Gesù è già risorto, c'è già la tunica, è la che fa yuhu. Dice: no, guardate proprio l'uomo sofferente che ben conosce il patire, che ha messo il dorso, ha esposto il suo dorso ai flagellatori, a cui hanno strappato la barba, a cui hanno messo una corona di spine, cioè il Gesù del quarto canto di Isaia, però è povero. Ecco perché è lì che avrete tutta la dimensione dell'amore di Dio. E se io avrò questa dimensione di quanto Dio mi ama, allora sicuramente riuscirò ad amarlo un pochino di più.
Grazie.
Qualche domanda, qualche osservazione?
Grazie.